La domanda è, molte volte nel delimitare dei problemi di comunicazione, di problemi in generale nelle famiglie, si fa fatica perché si parla, si litiga, si creano energie che poi si sovrappongono e molte volte si finisce anche male, normalmente. Voi come dirimete le vostre dispute? Per esempio, può essere applicabile il vostro modo di derimere delle dispute in monastero tra i monaci, perché siete degli umani, quindi sì, si presuppone che anche voi abbiate dei disaccordi in generale.
Sì.
In che modo voi che possa essere utile anche per noi nella vita di tutti i giorni?
Ciò che risulta molto utile, che invece i laici in maniera utopistica hanno deciso di non adottare, seguendo una visione troppo idealistica, è quello della struttura, di un senso di, uso questa parola, poi cerchiamo di capire che cosa significa, di gerarchia, di ruoli, ecco, forse è meglio definire di ruoli. Ora, il grosso problema all'interno della famiglia, io me ne sono reso conto ascoltando voi con i vostri problemi e poi appunto ricordandomi di quello, di come io vivevo all'interno della famiglia. E c'è un po' questa mentalità, ok, ora rientro a casa e posso essere finalmente me stesso. Con quest'idea che ci sia un se stesso, in realtà se c'è, è spesso avidità, odio, illusione, è una serie di attaccamenti. Comunque c'è proprio quest'idea, ok, mi tolgo la cravatta, lascio la giacca e ora voglio essere libero di esprimermi, eccetera, eccetera. Da una parte è più che comprensibile, dall'altra però è forse l'ambiente dove dovremmo essere più cauti nel relazionarci. Aver chiaro che quello che diciamo e quello che facciamo all'interno di una famiglia ha un impatto, e questo impatto resta molto più che nelle strade di Roma, Firenze e Milano, dove magari hai uno scontro, poi dopo uno va da una parte, uno va dall'altra e racconti dello scontro e piano piano l'emozione passa. In famiglia rimane tutto lì bloccato. Quindi la grossa aspettativa, che è una falsa aspettativa, è quella lì che, ok, ora entro in casa mia, mia moglie, il mio marito, la mia compagna, il mio compagno mi capirà indipendentemente da quello che dico. Il problema è che invece rimaniamo, per quanto uno si possa voler bene, mondi abbastanza separati. E questo siamo noi stessi che non sappiamo chi siamo. Come può l'altra persona accanto a noi sapere chi siamo? Siamo noi stessi che siamo confusi. Come può l'altra persona accanto a noi sapere quello che vorremmo? Quindi abbiamo tutte queste aspettative, la mia dolce metà, però siamo noi che dobbiamo trovare un senso di completezza in noi stessi. Quindi investiamo di tutte queste aspettative il compagno, compagna, i figli, i genitori. Sui genitori è ancora più terribile, c'è questa pretesa che i genitori in un certo senso devono creare tutte le condizioni per farci felici, e magari ci hanno anche provato, ma noi abbiamo deciso di non esserlo. È un ruolo, quello dei genitori, veramente difficile. È difficile all'inizio, quando devi crescere figli, e poi quando questi figli tutto a un tratto si scordano che è grazie ai genitori che sono cresciuti, e tutti i diversi risentimenti, diversi rancori, ci si scorda. Insomma, un esempio molto semplice, oggi avete vissuto con cibo offerto dalla comunità asiatica, e avete visto un senso di gratitudine verso queste persone. Sì, ma i nostri genitori quanti pranzi ci hanno offerto? E abbiamo dato tutto per scontato, no? E se siamo poi diventati genitori a nostra volta, ci ritroviamo anche con diciamo, le dinamiche fra genitori e figli sono spesso ancora più complesse che nelle dinamiche di coppia. Scopri che non ci si capisce. Io mi ricordo con mio padre, lui non capisce cosa io voglio. Poi tutto a un tratto mi sono reso conto che quello che voleva lui era esattamente quello che volevo io, ma pensavamo che fosse una cosa differente. Quindi vi rovescio completamente l'impostazione. Questo l'ho visto attraverso la nostra pratica di vita monastica, in cui, come è ovvio che ci siano degli screzi, ci sono personalità differenti, ci sono modi di pensare differenti, fermo restando che abbiamo scelto di dare importanza ai ruoli che ognuno di noi riveste, e quindi possiamo, ognuno di noi può anche sbagliare all'interno dei ruoli che ha. In quel caso è la comunità che eventualmente dice: forse qui non sei proprio adatto. Ma fino a quando la comunità non si esprime, quella è la responsabilità di quella persona, e quella persona deve essere rispettata. Talvolta è a base gerarchica, per cui l'ultima parola ce l'ha il monaco più anziano. Se non ti va bene, cambi monastero. Sì, sei tu che ti devi adattare, a meno che il monaco anziano non abbia preso proprio un fraintendimento, ma anche in questo caso sei tu che devi imparare a dirglielo in maniera educata. Non puoi dire: guarda che tu non ci hai capito nulla, perché sei tu che non ci hai capito nulla, non ti rapporti così a un monaco anziano, ma gli dai la possibilità eventualmente di riflettere se ha sbagliato. E comunque sia, appunto, questo senso di educazione e di rispetto. Alcuni ruoli possono essere anche diversi dall'anzianità, nel senso che se qualcuno di loro ha più giovane ha una chiara responsabilità, che ti posso dire, responsabile della dispensa, ma anche responsabile degli ospiti può benissimo essere un monaco giovane. Io l'ho fatto anche da San Manera. In quel caso anche gli stessi monaci anziani ti rispettano all'interno del tuo ruolo, per cui non è che arrivano qui e dicono: no, questo non lo voglio, questo metti di qua, ti è stato affidato, sei un ufficiale della comunità, del Sangha, ufficiale nel senso hai un ruolo ufficiale, e quindi ognuno di noi si deve in qualche modo rispettare questi ruoli. E quello che accade è che in una struttura che chiara come questa, ognuno di noi deve quindi sviluppare degli abili mezzi per rapportarsi alla situazione, per cui puoi anche dire delle cose, ma devi imparare a dirle bene. È una scuola piuttosto interessante a livello di parola. Scopri che vai a parlare con un monaco dei tuoi limiti, non tanto per dire dei tuoi limiti, ma per dire: io ho questi dei limiti perché la condizione qui intorno non è particolarmente buona, e questa condizione invece è tua responsabilità. Però non vai a dire tu, ma vai a dire io. Vedete la maturità di un monaco, appunto, in caso di diatribe, non va a dire lui è così, ma dice: io sono così, Io spesso invece non accade, e si punta il dito verso gli altri, ma è ovvio che per la crescita spirituale implica prima di tutto vedere i propri limiti. Se non vedi i tuoi limiti non vai da nessuna parte.
Non puoi vedere quelli degli altri soprattutto.
Conoscendo i tuoi limiti impari a conoscere i limiti degli altri, quindi scoprite che i valori vengono un po' capovolti, ma i monaci, se non sono umili, forse non hanno capito un granché. Ma essere umili non significa mancare di sicurezza in quello che si fa, ma come si diceva altre volte, non è essere, avere sì, no, ma saper dire forse, non so. Quindi voi non ci siete molto abituati, voi in genere sentite più uno è assertivo, più dice sì, no, ah, questo deve sapere. In realtà suona un po' male, perché la vita è così difficile che sia sì e no, è sempre un po' forse. Ma ritornando a voi, fate attenzione, lo so che è una doccia un po' fredda, no? Questa idea che, ok, apro questa porta di casa, finalmente libero. No, è il momento dove si dovrebbe sviluppare la maggiore consapevolezza, presenza mentale. Perché? Perché quello che viene detto, quello che viene fatto, e quindi anche quello che viene pensato, resta in quelle quattro mura. E ritornare con i piedi per terra è una visione reale. La persona che ci è accanto, le persone che ci sono accanto sono estremamente sensibili. E come anche noi lo siamo, quindi non le utilizziamo per scaricarci, perché altrimenti loro dopo faranno lo stesso e si crea sempre che uno sarà l'abusante e uno l'abusato. No, per alcuni aspetti, quindi anche delle strutture, le strutture chiare spesso aiutano. Noi siamo un po' forse tutti progressisti in termini di famiglia, ma sapere chi è che deve buttare l'immondizia aiuterebbe, eviterebbe la discussione. Vai tu, no, la butti tu, no, io, tu, no, i piatti chi li lava, il martedì tu, il mercoledì tu, no? Dici, ma l'amore non può essere questo. No, non è questo, è ovvio. Però ritornando a noi, il Buddha non ha insegnato solamente il Dhamma, cioè l'aspetto bello della mente, del cuore umano, ma ha insegnato anche il Vinaya, la disciplina che mette in evidenza invece i limiti del nostro cuore, della nostra mente. E dovremmo tener conto di questo qui, usate anche il Vinaya, cioè mettete anche questi, sappiate che si può cadere veramente in basso nella vita in famiglia, e quindi tutelate con delle strutture, con una disciplina. Definendo dei ruoli con una certa flessibilità, in modo da eventualmente saper cambiare quando inevitabilmente cambierà la situazione. Questo, se vi capita di entrare dentro al canone Pali, di leggere il canone Pali, e appunto leggete i Sutta, che sono è dove è raccolto il Dhamma, l'insegnamento del Dhamma, e vedi la mente umana, il cuore umano nella sua grandezza, nella sua bellezza, nella sua nobiltà. Poi invece vai su queste altre parti del canone Pali, che è rappresentata dal Vinaya, dal codice di disciplina monastica, e dici, no, dai, questo non si... O come hanno potuto fare questo? Come gli è venuto in mente? e vedi proprio anche comportamenti grezzi o sciocchi, veramente sciocchi, ma è impensabile che si faccia, che si possa fare queste infrazioni, questa mancanza di eleganza, del tipo appunto alcune regole di bon ton monastico, e non si tira su con la bocca quando mangi, no? E tu ti fai, vabbè, dai, questo me l'ha insegnato la mamma. Appunto, non passi la bottiglia dell'acqua se hai le mani sporche prima te le...
Addirittura c'è proprio tutta una lista,
c'è una descritta, sì, c'è un modo sul, un'etichetta sul come vestirsi, come mangiare e così via. Alcune di queste cose appunto per noi vengono sufficientemente spontanee proprio perché siamo cresciuti in contesti sociali che ce li avevano già passati, però appunto altre volte quindi è facile vedere un po' alcuni comportamenti rozzi. Però aspetto, però spessissimo ne siamo nel mezzo.
Ma quando ci sono problemi grossi, tipo adesso non so, io parlo di famiglia, parlo di, però chiaramente possono anche, alla fine poi un monastero è una famiglia, quindi
sì, allargata,
però comunque è sempre una famiglia, quindi sono per esempio problemi tra madre e figli grossi di comunicazione, di rotture veramente importanti, dove vai a risolverle?
Se c'è buona volontà di entrambi, forse qualcosa puoi fare, però spesso neanche la buona volontà è sufficiente, perché poi dopo, quando ti ritrovi davanti, non ce la fai e dici, però tu quella volta. Ci vuole una maturità anche spirituale, basata sul lasciare andare e su dare il privilegio all'armonia, all'amore. Però spesso noi diamo invece enfasi al dimmi che ho ragione. E quindi in questo contesto può essere estremamente difficile. Però considerate che i rapporti umani sono veramente complessi. Se abbiamo fatto questa scelta monastica è dovuta anche al fatto che abbiamo cercato di semplificarli, per cui sì, è ovvio che siamo una famiglia allargata, ma nello stesso tempo è meno intenso il legame rispetto ad altre storie, come quello che può essere, immagino, con un figlio, una moglie, una madre. Comunque, se mi chiedete il ruolo del genitore, io lo considero un ruolo nobilissimo, difficile, e non mi sono sentito pronto ad affrontarlo. Ho fatto i calcoli e ho detto meglio di no.
Comunque, tu hai detto due parole chiave che ho subito memorizzato, rispetto dei ruoli e umiltà, ed è proprio questo, la mancanza di queste due cose nelle famiglie, che crea proprio il problema. E, per esempio, che ne so, il fratello maggiore, la sorella minore che prevarica, o i figli verso i genitori che prevaricano, perché si tende a interpretare tutto in funzione del io questo, io quello, io soffro, io devo avere questo, io. E con questa visione egoica non ci si rende conto, non ci si vuole rendere conto che oltre io esiste anche tu, insomma siamo, viviamo in una società, no?
Questo appunto, il rendersi conto è dovuto alla saggezza, al crescere della saggezza. Noi abbiamo la fortuna che oltre alla saggezza che è legata al Dhamma abbiamo appunto questo Vinaya, questa disciplina, per cui ti posso garantire che in questi anni tante volte ero lì che ora glielo dico, però era magari il monaco più anziano di me, forse era addirittura l'abate, senza fare nomi, per cui sei lì ora, e non può, cioè allora dicevi devo trovare un altro modo, differente da quello in cui siamo abituati, per cui siamo cresciuti, per cui ci muoviamo sempre fra questi due estremi, sì, no, mi piace, non mi piace, questo monaco anziano, più anziano di me è il monaco migliore, questo monaco più anziano di me è una delle persone più deprecabili che io conosca, cioè, ci muoviamo fra questi due estremi, fermo restando che mi ricordo una volta in uno scontro con un monaco giovane, gli dissi guarda, il fatto se io sono un saggio idiota, se io sono educato o maleducato, se io sono gentile o aggressivo, è alla fine marginale, sei tu che devi trovare una via alternativa in questa storia, perché io sono responsabile della tua formazione. E questo dice e questo non ve lo dico con quel senso di arroganza, ve lo dico come uno che è stato l'ultimo della fila per tantissimo tempo. Io l'ho trovata. E come io l'ho trovata tocca agli altri, a ciascuno di noi relazionarci. Non puoi relazionarti come un bambino, come questo, come tendeva a fare questo monaco che è in punta ai piedi, facendo... se tu non fai questo io ti do problemi. Sì, tu mi dai problemi e piano piano addio.
Quindi anche con le nostre reazioni possiamo in un certo senso stimolare una risposta positiva.
Ci possiamo provare, però mi ricordo che quando io ho teso la mano a questa persona mi è stata rifiutata. E disse, questa è follia. Pensai, fra me non è che io ho detto, perché se una persona ti tende la mano, prendila subito, soprattutto se è una persona che in fin dei conti è forse in una condizione migliore della tua, no? È la saggezza di base, il buon senso. Uno grosso ti viene lì e ti dice, scusa, vorrei essere tuo amico, e tu gli dici... No, io ti voglio spaccare la faccia, non ti puoi lamentare se fa quello grosso. Alla fine ti dice, guarda, tu stai alla larga da me. Non ti puoi lamentare. Noi spesso ci manca quel tipico buonsenso che viene dall'ignoranza, cioè dal fatto che veramente siamo così centrati su noi stessi, su questa idea di io, che non vedi le cose di base. C'è uno che ti offre la mano e ti dice... Per me si può mettere una pietra sopra su tutto questo e tu la prendi come debolezza, è follia, prendilo come quello che è, un'apertura, un gesto del cuore, e approfittane subito per dire grazie. Il problema invece è che talvolta le persone se ritendi la mano pensano ah, ora sono io in una situazione più forte, ora lo colpisco. E trovano, e se tu hai fatto un buon lavoro nella tua pratica, invece non trovano più nulla da colpire o poco da colpire, perché tu, io ci avevo messo il cuore, metta, cosa vuoi colpire? E dopo però è inevitabile che dici, ora scusa, ma a questo punto io me ne vado. E la persona spesso a quel punto non riesce a mollarti, perché dici, come te ne vai?
Io con chi combatto?
Come me ne vai? E allora inizia a sviluppare tutto questo senso di rancore, eccetera. Ma lo sai come ha fatto? Che ti ha fatto? Se n'è andato. E che doveva fare? E che doveva fare? Quindi un minimo di buonsenso unito a questa apertura del cuore, però anche a quella saggezza per cui sappiamo che a un certo punto le strade si possono dividere. Non sempre i rapporti sono riconciliabili, perlomeno non in questa vita, perché bisogna essere in due per a volerlo e dobbiamo essere anche abbastanza bravi se mancano queste condizioni. Però proprio perché è tutto così fragile, attenzione, ci stiamo muovendo in un negozio di cristalleria. Quindi attenzione.
Siamo degli elefanti.
Siamo degli elefanti. Siamo degli elefanti. E prima di tutto imparare a calmare la mente, respirando, osservare e capire come è messo questo negozio di cristalleria.
Sì, poi è molto difficile quando sei attaccato in qualche maniera, cioè ti viene addosso qualche cosa che se tu non sei pronto smuove delle cose dentro di te e quindi la tua reazione può essere assolutamente errata se non ti fermi un attimo a ragionare, a pensare, a dire calma, perché poi almeno nel mio caso funziona sempre in quel momento, agisce qualcosa in me che dice, poi torniamo sempre agli insegnamenti, io voglio la felicità, anche lui vuole la felicità, tutto normale, quindi sì. Se mi sta facendo questo vuol dire che qualcosa è lui che non va, allora quell'energia scivola e si disperde. Però è difficile, molte volte la reazione, la prima reazione è
la cosa in pratica saper mantenere il cuore aperto e nello stesso tempo mettere dei limiti, dei margini, è veramente difficile. Ci vuole un equilibrio, un'abilità di bilanciarsi notevole. Però, appunto, è come. Non puoi sempre dire di sì a un bambino, non puoi sempre dire di no a un bambino, ma sapere quando è il momento di dire sì e quando è il momento di dire no, non è poi così facile. E l'unica cosa che possiamo veramente fare è respirare, calmare la mente, osservare, e non osservare dal punto di vista dell'io, ma della logica di causa-effetto. Perché noi entriamo in quel negozio di cristalleria con un senso dell'io, è il mio negozio, è il tuo negozio, e questo fa essere estremamente sbadati. Invece entriamo nel negozio di cristalleria con questo respiro, osserviamo, calmiamo e vediamo come funziona. Come funziona poi in noi e vediamo se possiamo ottenere un'armonia in mezzo a questi flussi di condizionamenti.
Posso aggiungere una cosa? Sì. Sul rapporto genitori-figli. Prima tu parlavi di ruoli, no? Uh-huh. E spiegavi anche che i ruoli prevedono delle competenze anche all'interno della comunità. Una persona diventa un ruolo, però si verifica anche se poi ha delle competenze per gestire quel ruolo. Sì. Anche perché poi se tutta una serie di persone vedono che quel non è competente si creano delle frizioni, no?
Sì.
E per lavoro io ho avuto spesso nel teatro laboratori con bambini e ragazzi. E spesso poi mi capitava di fermarmi a parlare con i genitori, così perché volevano sapere figli come si comportano, mm-hmm. le relazioni. E spesso mi raccontavano delle difficoltà che hanno oggi nel mantenere questo ruolo, perché in questo passaggio tecnologico, fra virgolette, oggi molto veloce, succede molto spesso che i figli hanno più competenze dei genitori e i genitori si sentono in difficoltà con i figli perché per certi versi, in alcuni ambiti, bambini e ragazzi che ovviamente sono non sviluppati nelle emozioni e tante cose, però sono molto più competenti dei genitori anche per come fare la spesa su un computer. e ci si creano delle situazioni paradossali per le quali il genitore viene mangiato nel suo ruolo, il termine è un po' forte, con dei figli che poi si sentono avere un potere che poi spendono, perché i ragazzini sono tremendi in queste cose qui. Sembra una cosa banale, però in realtà si creano un po' delle situazioni, delle frizioni molto forti su queste.
Talvolta non possiamo avere la pretesa che il genitore possa sapere tutto, come che il monaco anziano, l'abate possa sapere tutto. E, in realtà c'è la possibilità di lasciare la competenza di cose dove le persone sono più brave agli altri. Ciò non significa ridurre il ruolo del genitore, significa che il ruolo del genitore non è quello di insegnare a internet o come si naviga ai figli. Può essere benissimo un ruolo differente, mutato, può essere anche molto piacevole, nel senso che non so, abbiamo parlato prima in maniera informale di queste macchine, i ruoli erano opposti, io ascoltavo voi che mi consigliavate su queste macchine usate, eccetera, eccetera, e quindi eravate voi che con la vostra competenza trasformavate io, che in genere parlo ora in questa ora di Dhamma, in uno che vi ascolta, e ho preso nota, veramente ho preso nota dei consigli che ci avete dato, che avete dato, compreso quando tutti all'inizio mi avete detto quella macchina no, questa invece può avere un suo valore, mi ha rincuorato. Quindi noi fondamentalmente dovremmo essere sawaka, ascoltatori. E la prima nostra competenza dovrebbe essere questa qui, di sapere ascoltare, intendendo il nostro cuore. E attraverso questa abilità di ascoltare, magari dopo hai anche qualcosa da dire e da passare agli altri. Ecco perché insistiamo tanto, questa formazione è lunga prima di arrivare a insegnare nella nostra tradizione, passa proprio perché prima sawaka, il gusto proprio di ascoltare, il piacere di ascoltare gli insegnamenti e i racconti degli acciana ci abituano, non essere la prima donna. Ora è un po' un paradossale perché mi trovo a essere in questa posizione di prima voce, però ecco, scopri che in realtà ascoltare è dove siamo cresciuti, non nel parlare. E questo vale, è la vera competenza, che poi magari si traduce in dei ruoli. E quindi come un abate non deve sapere tutto. Io sono contentissimo quando posso condividere con loro, e loro lo sanno che lì è di massima, io chiedo consigli a loro, gli chiedo: ma tu che ne pensi di questo, che ne fai? Non sempre li ascolto, perché alcune volte, però marco. E questa è stata, spesso mi dicono: ma tu capisci bene le persone, ma viene semplicemente perché ascolto, raccolgo informazioni, non vado con una mia idea. Ed è estremamente piacevole quando poi si lavora assieme.
Interessante, perché se il genitore riesce a sviluppare questa capacità di ascolto, come dici, riesce a trovare anche un ruolo nuovo per il figlio nell'ambito della famiglia, e quindi anche riuscire a farlo muovere e esprimere in quel determinato ambito, se probabilmente contenendolo perché è più maturo e più grande. Questa può essere una risorsa in questo senso.
Sì, e il piacere di farsi insegnare come funziona internet, che in effetti la gran parte dei genitori, dei nostri genitori, non lo sanno, cioè, ma anche altre storie che... Insomma, chi l'ha detto che per esempio il padre, i nostri padri sono più esperti nella politica. Io ho scoperto che mio padre in politica aveva la sua idea, ma fondamentalmente era costruita semplicemente sull'idea, perché alla fine non si curava della politica. Però ecco, io apprezzo tantissimo ascoltare, mi fido, nel corso del tempo costruisco un senso di fiducia e di stima verso le persone e le ascolto, e quindi perché so che hanno delle competenze che io non ho e mi compensano. Ma vedo che anche a San Giampaolo fa molto così, ma tutti, gran parte dei monaci. E ci sono, sì, quindi fortunatamente noi siamo stati un po' cresciuti con quest'altra idea, quella dell'affermazione dell'io, ma non porta a un granché. E invece ritorniamo a questo Savakam, una bellissima definizione di ascoltatori, coloro che ascoltano. E poi al tempo del Buddha un po' erano giudicati male questi monaci, perché quelli ascoltano, però in realtà penso che è estremamente piacevole e chiarisce tantissimo ascoltare. Sì. Quindi facciamo attenzione, ci stiamo muovendo veramente in un negozio di cristalli.
Io personalmente non vedo il mio rosso di cristallo, è un pericolo pubblico.
Quanti Swarovski hai rotto?